andiamo al messaggio principale di oggi, intitolato Leoni della fede, ma parla principalmente delle nostre preoccupazioni e paure, perché chi non li ha le paure? Siamo preoccupati, abbiamo paure, specialmente in questi tempi che viviamo, abbiamo paura di ammalarci di Covid, o paura di ammalarci del vaccino, o paura della grande tribolazione, che poi alcune paure sono anche ben fondate, dobbiamo stare attenti. Ma come facciamo a andare avanti, sopravvivere senza essere presi in ansia da queste paure e preoccupazioni? E impariamo dai leoni della fede della Bibbia.
I leoni della fede, si chiama questo messaggio, che i leoncelli ascoltino. Tutti i leoncelli, sintonizzatevi.
Amen.
Allora, cominciamo da Pietro che aveva rinnegato Gesù. Poi cosa ha fatto dopo averlo rinnegato? Diventa un leone. Come ha fatto? Un leone della fede è diventato anche uno dei più grandi martiri. Come è stato possibile? Allora, una cosa da imparare, fratelli, che io per primo. Come si fa a cambiare da pauroso a coraggioso? Qual è la chiave? Come fa uno come Pietro che scappa impaurito da una donna che lo accusa e a diventare un martire? Come fa? Domanda, ma chi di noi non ha paure?
Sì.
Angelina, ti ho dato una lista di scritture lì.
Sì.
Mi leggi la prima, per favore. Quello che ha detto Gesù su questo.
Matteo 6:34. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Alleluia.
Matteo 6:34.
Allora, la chiave per non avere paura è, dice Gesù, Gesù qui c'è la chiave, guarda, tutte le psicologie del mondo messe insieme non arrivano a questo livello. Si stenda sul lettino, sono steso, mi parli di cosa? Di quello che vuole. Parla delle mie disgrazie, parli delle disgrazie. Ecco, io vorrei fare le cose, mi piace dormire a testa in giù, qua, là. Ma lei deve fare quello che si sente, deve essere naturale. Io voglio così, faccio tutto il contrario. Vabbè, lei deve fare tutto normale. Voglio strangolare mia suocera, altro, questo è illegale. Cioè, i psicologi praticamente. Ti fanno fare quello che vuoi, devi esternare quello che hai dentro. Invece Gesù dice, alt, non siate in ansia per il domani. Quindi, se ti preoccupi del domani, non ti preoccupare più. Perché? Perché ogni giorno bastano le sue disgrazie. Ci sono abbastanza guai ogni giorno. Per andare a preoccuparsi dei guai dell'indomani, la maggioranza dei quali non avvengono.
Sì.
In altre parole, non lasciamoci deprimere pensando ai mali del domani. Avversità che possono venire nel mondo, possono ancora venire, magari verranno di peggio. Ma cosa serve preoccuparsi? Va
Ma
bene?
una domanda, perché applichiamo questo ai tempi di oggi. C'è il Covid, c'è il vaccino, noi non dobbiamo preoccuparci di niente, possiamo stare tranquilli, se prendiamo il vaccino non succede niente,
Ma
se
no,
non lo
scusa,
prendiamo.
no, ma scusa. Il vaccino, il Covid, queste cose sono problemi di oggi. E
Sì.
allora perché ti preoccupate del marchio della bestia di domani? Questa è una cosa di oggi. Gesù dice oggi prenditi cura di oggi, non preoccupate dell'indomani, che non
Ah,
può
in
fare
quel
niente.
senso. Ok.
E il Covid è oggi, non è
Sì,
domani.
sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì, ho capito. Sai che ho controllato nel dizionario la definizione della parola preoccupazione, che in inglese è worry.
Worry.
Worry viene dal, it comes from the old English, wirgang.
Quindi la parola worry, preoccupazione in inglese, viene dal vecchio inglese wire
Meaning
gun,
to strangle, that's what it means literally.
che wire gun vuol dire strangolare.
The root of the word worry is wirian,
La radice di questa parola worry è wirien.
which means to slay, kill, injure by biting and shaking the throat.
Che questa parola ha il significato di uccidere, assassinare, ferire, mordere, scuotere, no, aspetta, strangolare la gola, eccetera.
Yeah, that's what
Quindi
it
questo è il
means.
significato della parola worry, preoccupazione. Quindi praticamente è una cosa che porta alla depressione, in altre parole. Porta alla violenza, porta. Il fatto che la maggioranza delle cose che ci preoccupiamo non avvengono mai, sono fantasmi immaginari del nemico, però svaniscono con cosa? Con la luce della preghiera, della fede. Questi fantasmi delle paure svaniscono con la preghiera della fede.
Wait, John has a finger lifted up.
Dimmi, Giovannino.
This guy says, do you think that worrying works? Bob. 95% of the things I worry about don't come through.
E un uomo chiede al suo amico, tu credi che preoccuparsi funziona? E l'amico risponde, ma certo, guarda, 95% delle cose che mi preoccupo non succedono.
Quindi vale la pena preoccuparsi perché non succedono.
È al contrario, it's the opposite. Thank you, John.
Grazie John.
E poi c'è anche
John, sempre in guardia, sempre a zillo, pronto a aiutare papà predicatore. Grazie John.
Welcome.
I love you.
C'è anche la esperienza, una storia vera di un businessman, Francis Ellis. He tells about a businessman who made what he called a worry chart.
Allora Francis Ellis racconta di un businessman che compilò ciò che chiamò il grafico delle preoccupazioni.
And he kept a record of his worries.
E allora lì teneva i dati delle sue preoccupazioni.
And he discovered that 40% of them were about things that probably would never happen.
E allora nel suo grafico era così. Il 40% di ciò che si preoccupava non avvenivano mai.
30% concerned past decisions that he could not change anyway.
Il 30% di ciò che si preoccupava riguardava decisioni del passato che tanto non poteva cambiare.
12% dealt with other people's criticism about him.
Il 12% riguardava di preoccupazioni che riguardavano le critiche di altre persone contro di lui.
10% were worries about his health.
Il 10% era una preoccupazione riguardo alla sua salute.
And he concluded that only 8% of them were really legitimate.
E alla fine concluse, in conclusione, che solamente l'8% di queste preoccupazioni erano reali. Non è che avvenivano, però reali che potevano avvenire.
Mm-hmm.
Gloria
yes.
a Dio.
Amen.
Francis C. Ellis, questo. Beh, grazie Signore. Allora, al di là delle preoccupazioni, che sono cose immaginarie di solito, c'è una realtà, e la realtà si chiama Cristo per noi. Cioè quello che lui dice è vero. Quando Gesù dice, attenzione, viene tribolazione, preoccupatevi che viene tribolazione, però non preoccupatevi troppo in anticipo. Quando viene, viene. Se Gesù dice, non preoccupatevi di quelli che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, preoccupatevi di quelli che, di colui che può uccidere corpo e anima all'inferno.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ecco, questo è vero. Dimmi.
Per esempio, riceviamo molti messaggi dai fratelli che dicono, preoccupati, con paure, che le cose mi vanno male perché qualcuno mi ha messo una maledizione, qualcuno credo mi ha fatto una fattura. Quindi non sanno di sicuro, ma hanno questa paura, questa preoccupazione che forse c'è una maledizione.
Beh, guarda, alla fine la realtà è, come dicevo, è Gesù. E quindi Gesù dall'inizio alla fine, la sua parola è la cosa oggettiva, la cosa concreta, capisci? Quindi anche riguardo, cioè le bugie, le minacce, come quelle dei maghi, le maledizioni, cioè al massimo possono funzionare, però solamente contro chi, invece di credere alle promesse di Cristo e alla sua parola, si abbandona e crede a questi inganni. Quindi le maledizioni funzionano, come no? Però a chi quelli che ci credono però. Se tu non ci credi alle maledizioni, credi in Gesù, non funzionano. Quindi o credi in Gesù e funziona la verità delle promesse, la parola di Dio, o funzionano le maledizioni del diavolo. Qui ci sono due parole, parola del diavolo, maledizione, parola di Cristo, benedizione e protezione. Ora, da che parte stai guardando? Tu vai sempre, cammini sempre nella direzione che tu guardi. Non puoi guardare indietro e andare avanti, nessuno lo fa. Quindi dimmi dove guardi, io ti dirò dove arriverai, alla fossa, al cimitero, in un pozzo senza fondo o a Cristo, la sua salvezza. Cosa stai guardando?
Quindi se tu ti preoccupi che forse qualcuno ti dà una maledizione, può anche succedere perché è una mancanza di fede da parte tua.
Se metti fede nella maledizione ti prende. Se tu vedi una fattucchiera, una strega, uno stregone, un diavolo travestito da maga o da mago, e tu ci credi, è certo che ci... Innanzitutto se ci sei andato perché ci credi. Mm-hmm. Già hai fatto un passo dicendo ci credo e paghi. E quelli ti succhiano il poco sangue che ti è rimasto. Mm-hmm. Ho letto sul giornale, sui maghi, un articolo, dice c'è una signora che... Una signora benestante che gli hanno preso tutti i soldi maghi tramite le paure, perché questa maledizione gli cascavano in testa, questo qui non sa più cosa fare. E si è venduta la casa e si è data alla prostituzione per pagare i maghi. Sul giornale. Quindi io non ci credo che il diavolo ha il minimo potere su di me o su qualsiasi figlio di Dio o su qualunque fratello nella chiesa, qualunque persona nella mia comunità qui, qualunque fratellino o sorellina nella mia chiesa, per la nostra chiesa e per tutto il mondo. Non ci credo che il diavolo ha potere, però c'è una condizione. Se scegliamo di guardare Gesù e di andare nel nome della sua parola e delle sue promesse. Guarda, qui c'è una bella foto, ho messo qui un crociato cristiano avanti con la croce cristiana, i crociati dietro, non le crociate sgangherate dei cattolici. Crociate di Cristo contro il diavolo, no? Una bella foto, vedi?
Sì, sì.
Grazie Signore. Allora, guarda, qui ho messo un'altra foto, c'è uno scheletro che sta morendo perché ha toccato il filo dell'alta tensione e questo scheletro muore. Cosa dice il cartello qui?
Dice, avvertimento agli spiriti strani, sono in comunione con Gesù, chi mi tocca lo fa a pericolo suo.
Io sono in comunione con Gesù, chi mi tocca lo fa a pericolo suo, avverto i diavoli.
Amen.
Poi c'è il cartello, dice, chi tocca i figli muore. Ho messo una scrittura, la leggi?
Luca 10, 17 a 19.
Cosa dice?
I 70 tornarono pieni di gioia dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
E io dico amen.
Ed egli disse loro, io vedevo Satana
cadere
dal cielo
come folgore.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Ora, se tu credi a questo, riferimento?
Luca 10, 19, 17 a 19.
Se credi a questo, i demoni sono sotto i tuoi piedi. Se credi al diavolo, come si crede al diavolo? Dice, io come faccio a credere? Io non credo. Sì che ci credi se hai paura, se dubiti, se mormori, se ti lamenti, se tratti male tua moglie e tuo marito, stai credendo nel diavolo. Io stamattina con mia moglie ho fatto un discorso e ci siamo chiesto scusa e perdono a vicenda, perché io ho sbagliato di qua e lei ha sbagliato di là. A volte facciamo il tango degli sbagli, capito? Io mi scusavo di qua, lei si scusava di là. E poi ci siamo abbracciati, ci siamo benedetti. Dico, grazie Signore per questo matrimonio e ti benedico Gesù. E allora lei mi ha dato un extra abbraccio, sono andato alla radio a predicare. Felice come una Pasqua. Questo è un matrimonio cristiano.
Amen. Grazie Signore.
Va bene?
Amen.
Oh, è così che dovete cominciare la giornata. Non andare a dormire la sera, ignori lo sposo. Ti svegli la mattina... Umiliarsi in umiltà, andare dolce sposa, sposo, dà un abbraccio. Comincia il giorno con un abbraccio. Provate, funziona. Gloria a Dio. Allora, dicevo, il diavolo non ha potere su di noi, però condizione. C'è una condizione. Se guardiamo a Gesù, se andiamo e cavalchiamo, marciamo nel nome della sua parola, delle sue promesse. Noi chiediamo alla nostra zucca quadrata, zucchetta, da che parte stai guardando? Stai guardando le promesse di Gesù o stai guardando la tempesta, il vento, le onde? Guarda le onde come sono alte, i vaccini, il virus, moriamo, ciao, requiem. Ma no, c'è la tempesta? Avanti. Soffia il vento, sgridalo. Arrivano i vaccini, sgridare tutto. Non avere paura. Chi ha paura dei vaccini? Sta arrivando il marchio della bestia. Ringraziate Gesù per i vaccini. Non posso più muovermi, ringrazio Gesù. Non mi fanno viaggiare, ringrazio Gesù. Sono bloccato, ringrazio Gesù. E trova una via di uscita. Primo Corinzi 10:13 c'è scritto una via di uscita. Va bene? Perché? Perché ringrazia Gesù perché questo è un addestramento magnifico. Grazie al Signore che sta permettendo questi vaccini che ci stanno addestrando al marchio della bestia. Quindi la sola arma che rimane al diavolo è l'inganno. Ma finché ci manteniamo fedeli, vicini al Signore, in comunione col suo Spirito Santo, non è una predica, attenzione, è una realtà, innamorati della sua parola. E allora il nemico che è, cos'è il nemico? Tenebre, non può avvicinarsi alla luce che come un faro proviene dal nostro cuore, dal nostro spirito, amen, dalla nostra fede. Ma il mondo non può vedere queste cose, ma le vedrà con le nostre opere, dalle nostre parole, dal nostro comportamento, da come noi li amiamo, da come li benediciamo, da come li evangelizziamo. Nessuno ha mai visto la luce, né quella solare e né quella divina. La si vede solo sulle cose sulle quali materialmente e spiritualmente queste cose vengono riflesse. Guarda, guardiamo in alto, guarda fuori, vedi la luce? No! No, vedi solo dove la luce splende, sugli alberi, sull'erba. Mm-hmm. E così è la luce di Dio. Perché la luce non si vede? Perché un simbolo vuole rappresentare che la luce di Dio, la verità di Dio, la salvezza di Dio, la sua luce non si vede, ma siamo noi, i nostri visi, i nostri cuori, le nostre opere che devono riflettere la luce che brilla su di noi, che proviene da Dio. E allora crederanno anche al Signore, hai capito? Abbiamo capito, evangelizzatori, come si fa a mostrare la luce di Dio?
Sì, amen.
Se c'è una persona nella nostra Chiesa, che siamo in tante nazioni, più di 50, che non è un faro, qualcuno ci ha scritto, ma siete dei fari, grazie, però non offendiamo gli altri fratelli, sono fari anche loro,
sì.
Anche loro fari.
Sì, lo sono.
Io sono un faro vecchio, stravecchio, io sono un faro secolare, roba dell'altro secolo.
Ma ancora funziona.
Ma che dico, ma dell'altro millennio, capito? Sono dei fari nuovi, bottiglioni nuovi, otri nuovi, vino nuovo. Sono i nuovi fratelli della nostra chiesa che per me sono un esempio. Questi fratelli come amano Gesù, più giovani di me, bambini di 13 anni che mi scrivono, amano Gesù e vanno a scuola a evangelizzare la maestra di religione. E cosa che io non ho mai fatto, anche perché a scuola ci sono andato, tra l'altro. Capito? Quindi stanno facendo meglio di me.
Amen. Grazie, Signore.
Allora,
amen.
L'inganno è l'unica arma del nemico. Ma se guardiamo a Gesù, allora sprizzeremo luce. Una luce che distrugge il diavolo, distrugge le sue tenebre di bugie, di odio, di divisioni matrimoniali, familiari. Il diavolo non può avvicinarsi a questa luce. Il nostro amore, la nostra adorazione per il Signore lo distrugge. E li deve battere tutti i record e campionati olimpionici di fuga. E appunto è così che la velocità che la tenebre scappa dalla luce. Battono tutti i Guinness, tutti i record. Va bene? Guinness è una marca di birra in Inghilterra, sai? Io l'ho bevuta amara però. Quindi il diavolo batte anche tutti i Guinness. Batte tutte le birre perché se la dà tutta birra, scappa. Allora dice, ma perché a volte perché a volte non accada? Perché non succede? Perché questo è perché dobbiamo rinforzarci nella fede, dobbiamo smettere di esitare, esitazione è il nome di un demone, tra parentesi, smettere di vacillare, va bene? E dobbiamo diventare a cuore pieno. Perché il mio Gesù, e anche il tuo Gesù, Angela,
sì,
e anche il Gesù di tutti noi, sì, era un Gesù, è un Gesù a cuore pieno.
Amen.
Ci immaginiamo un Gesù a mezzo cuore sulla croce, ma che ci faccio qua? Morire per un branco di capre, per delle pecore che sembrano più capre che pecore. Ma Padre del Cielo, ma ti rendi conto che queste caprette qui, che sì, si pentiranno domani, ma oggi mi stanno crucifiggendo, Padre. E devo morire per questa gente. Era questo Gesù?
No,
perdonali, non sanno cosa fanno. Testum quadratum, non capiscono niente questi qua, però il suo sangue adesso ci fa capire.
Grazie Gesù.
Viene detto che l'appetito viene viene magnando. Voce di un verbo dialettico. L'appetito viene magnando. Quindi anche così come viene mangiando l'appetito, e anche combattendo viene la gioia di combattere per il Signore. Però per il Signore. Che se combatti per l'America, per la Russia, così, no, non è lo stesso. Cioè, cos'è che, perché se i soldati combattono, son così, sennò, perché hanno la forza dell'odio, hanno lo spirito del diavolo. Dobbiamo ammazzare, uccidere, qui lo ha detto il capocchia militare. E allora nella forza dell'odio, che a questo punto la forza dell'esercito di Satana sta nell'odio, la nostra forza sta nell'amore, sta nello Spirito Santo. E allora noi combattiamo.
Amen. Grazie,
amiamo Signore. Gesù così tanto che non ci importa di morire pur di essere al suo fianco. E questa è la sposa celeste di Cristo. Giunge il tempo nella battaglia che le ferite e le sofferenze non ti importano più, ma ti importa solo di combattere fino a vittoria. Succeda quel che succeda, e però se ci mettiamo a fianco di Gesù, fosse anche su un calvario, va bene, in un modo o nell'altro, nella vita o nella morte, otterremo cosa, Angela?
Vittoria.
La vittoria.
Amen.
La vittoria. E questo con quella sorella che ha detto: Gesù, io sono una buona nulla, mi fa male la schiena, sono 13 anni che lavoro in questo ristorante, mi fa male la schiena, Signore, ho pregato tante volte per essere guarita, però fa una preghiera speciale, dice, anche se non mi guarisci, c'è gente che soffre più di me, Signore, io continuerò a benedirti, a lodarti, a crederti nel nome di Gesù Cristo, anche se non mi guarisci, io vado avanti.
Amen,
Gesù,
amen,
guarita.
Amen, amen.
Guarita.
Sì.
Capito? Finalmente è arrivata a tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza, che a questo punto vivo e morire non gli interessa più. Guarita. Alleluia.
Grazie, Signore.
Forza, ragazzi, che grazie, il diavolo sotto Signore. I nostri piedi. Secondo Timoteo 1, 12 a 15.
E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché
so in chi ho creduto, non me ne vergogno, perché so in chi credo.
E sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno.
Va bene? La mia fede, custodire la mia anima, custodire la mia sicurezza. Lui mi protegge fino a quel giorno. Dov'è? In cielo. Quando sarò in cielo nel nome di Gesù Cristo, in ginocchio, sarò lì davanti a Gesù, dire Gesù. Io gli dirò queste parole. Signore, perdonami che non ho fatto abbastanza. Va bene? Sì, fratelli scrivono, bravo Giuseppe, come sei bravo, clap, clap. No, fratello Giuseppe potrebbe, dovrebbe fare di più, io dovrei essere più vicino al Signore, capire le pecorelle di più, aiutarle di più. Quanto più io potrei? Quindi sono indietro. Avanti.
Verso 13. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Secondo Timoteo 1, 12 a 15.
Figello e Ermogene lo hanno abbandonato, quindi prepariamoci anche noi ad essere abbandonati da qualche Figello ed Ermogene. Ve lo dico perché quando queste cose avvengono, non vi scoraggiate, perché avverranno. Però ricordiamoci che Dio conosce il futuro e in tutta la Bibbia ci dice di non preoccuparci. Oggi stiamo parlando delle preoccupazioni, delle paure. Prima che finisce questo messaggio, io voglio che tutti i fratelli siano liberi dalle paure. Il Signore vuole, quello che voglio io non importa. Vuole che ciascuno che ascolta, cominciare con me, prima che finisce questo messaggio, siamo senza paura, senza preoccupazioni. Dice, sì, beh, tu parli bene, ma io sto morendo, ho 4 cancri, ho 8 tumori e 16 timori. Sì, d'accordo, però... E Gesù cosa ha fatto allora che è morto in croce e Dio non l'ha salvato dalla croce? Permetti che bisogna anche essere disposti a morire per il Signore? Va bene, e questo, se siamo disposti a questo, bang, il diavolo è sconfitto. Abbiamo vinto. E possiamo anche ottenere le cose per cui preghiamo, ma se non le otteniamo, lo stesso non onoreremo l'idolo della paura, del timore, del dubbio. Continueremo a amare il Signore con tutto il cuore, perché il Signore Lui sa cosa incontreremo. Lui sa in che modo usciremo da questa valle di lacrime, se usciremo da rapiti o da martiri. Lui lo sa. E quindi cosa serve a preoccuparsi? Risposta. Nulla. Stai sprecando lacrime, stai sprecando dottori, farmacisti, pillole e siringhe. Non serve a niente. E se non ti preoccupi, vedrai che alla fine non avrai bisogno di tutte queste medicine, queste pillole. Perché? Perché? Perché tantissime malattie vengono dalle preoccupazioni. Vi sto dando una medicina che funziona. Una medicina che io l'ho provata tutta la mia vita, funziona. Non vi preoccupate. Il timore, molti dottori hanno detto che tante malattie vengono dalle preoccupazioni. Va bene, l'ulcera viene dal nervosismo, da quando ti arrabbi. Rilassati, relax. La Bibbia dice, cosa dice la Bibbia? Dice che tutti i credenti che sono chiamati nello Spirito Santo a combattere il buon combattimento della testimonianza di Cristo. Cosa dice in Atti 1:8?
Dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Atti 1:8.
Ecco, capito? E allora questo qua cos'è? Questo qui è una medicina. Va bene, la medicina è che cosa serve vivere tutta la vita? Oh, forse mi uccideranno. Oh, forse andrò, mi butteranno il leone nell'arena. Oh, forse io, Paolo di Tarso, mi taglieranno la testa, località Tre Fontanelle, Roma. No, non c'ho il cap, comunque nella zona di Roma. Oh, forse. Forse, ma cosa ti preoccupi di forse? E forse queste cose avverranno. E allora cosa faremo? La preoccupazione non è che le fanno evitare. Si dice che il codardo muore mille volte, il leone, il coraggioso solo una. Ogni volta che sbatte una porta il codardo gli viene un attacco cardiaco. Va bene? Sai la storia dell'attacco cardiaco, Angela?
No.
Quella signora che è andata dal dottore e fa: dottore, mio marito... C'è il cuore che se uno sbatte la porta può morire. Dice: non sbattere le porte. Sì, ma qui c'è un problema. E vabbè, devi risolvere i problemi. Ma dottore, non capisci, mi lasci raccontare, mi racconti. E dice: noi abbiamo giocato alla lotteria. Sì, vabbè, tanti giocano alla lotteria, cosa vuoi fare? Gioca. E dice: sì, dottore, ma c'è un problema. Qual è il problema? Abbiamo vinto. Ed è che ti preoccupi, come hai vinto la lotteria? Sì, ma dottore, qua abbiamo vinto miliardi.
Oh.
E qual è il problema? Ma dottore, lei non capisce. Ma cos'è che non capisco? Ma dottore, se glielo dico a mio marito, lui muore. Gli prende un colpo. È tutta la vita che lottiamo qui per avere i soldi a comprare un biglietto da lotteria. E già facevamo fatica. E il dottore fa: va bene. Grande luminare della scienza, dice: me lo porti da me, ci penso io.
Ah, sì?
Allora la moglie prende il marito, lo porta all'ambulatorio, lo siede, arriva il dottore, dice: dottore, eccolo qui il marito. Dice: allora, giovanotto, come va? Non c'è bene, grazie. E dice: allora vedo che la vedo meglio dell'ultima volta, cosa vuole? Mica troppo. E allora il dottore comincia a fare investigazione psicologica, sai? Stile Nietzsche e Freud. No?
E come?
E gli fa: senta, ma se lei tutto d'un tratto fosse, non so, gli capitasse una fortuna, come si sentirebbe? Sai, il dottore dice: comincio piano piano.
Ah, ok.
E dice, beh, sai, cosa mi sentirei? E non c'è problema, dottore. Perché? Perché non mi, a me non mi capita questa cosa. A me mi va tutto storto. Ma facciamo conto che lei tutto un tratto, una grande fortuna grandissima. Dottore, senta, aspetta di prendermi in giro, per favore. A me mi va tutto storto. Se guardi, io guardi, non vedi come sono ridotto. Insomma, senta, ma posso fare una domanda franca, ma me la faccia pure. Dice, guardi, ma facciamo un esempio, no? Lei, ad esempio, gioca alla lotteria, sì, ci gioca, non ho mai vinto, anche quello è il fatto, sono più disgraziato. Dice, ma facciamo conto che lei vince la lotteria. Cosa farebbe? Ma dottore, io gli regalerei tutto a lei, dottore, perché lei è stato l'unico che mi ha aiutato finora. Gli regalerei tutto a lei. E lui casca per terra, morto.
Il dottore?
Il dottore. Si prende un attacco, muore. Hai capito? È morto il dottore.
Mamma mia.
Quindi, vabbè, andiamo avanti qui con la cosa seria.
Sì, andiamo avanti, sì.
Allora, grazie Signore Gesù.
Quindi dicevi che è lo Spirito Santo che ci dà la potenza di combattere e di non avere paure e preoccupazioni.
Sì, sì. Rileggi l'ultima scrittura, vai, che torniamo in carreggiata.
Atti 1.8.
Sì, riporta la Ferrari in autostrada.
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra.
Capite, non è... Digli testimoni di Geova. Voi non potete essere testimoni di Geova. Perché Geova, dice Giovanni capitolo 1, Dio non l'ha visto mai nessuno. Tu l'hai visto Geova? No. E allora cosa sei testimoni di Geova? Mm-hmm. Tu puoi essere predicatore di Geova, non testimone. Va bene? Tu sei testimone di Gesù. Voi mi sarete testimoni a chi? A Geova? Beh, anche perché Gesù e Geova è la stessa persona. Lo stesso spirito. Sono tre persone diverse, sempre. Ma è lo stesso spirito, uno spirito. Quindi... testimone di Gesù lo sei anche di Geova, indirettamente, ma attraverso Gesù direttamente. Quindi sono testimoni di Gesù, quindi amici e testimoni di Geova, io vi voglio bene a voi, ma dovete cambiare il titolo della vostra denominazione.
Tutto il fondamento devono cambiare.
Anche mica tanto, qualche dottrina, almeno un centinaio.
Abbiamo sentito la testimonianza di Laura prima, ex testimone di Geova, che è un bel esempio su questo messaggio di oggi. Ha detto che è cresciuta in quella religione, è cresciuta sempre nella paura, paura che il diavolo è dietro la porta aspettando che noi pecchiamo per poter distruggerci.
E con più è paura, con più c'è, con più viene davvero.
Ha detto che anche da grande aveva questa paura continua, però più si è immersa nella parola, più ha capito le scritture, si è liberata e ha detto adesso la paura non esiste più.
Prima era immersa nella paura, adesso nella parola. Sì. E questo è un buon consiglio.
Sì.
Cosa sta lì a pensare al diavolo in continuazione? Questi qui perché non predicano un po' di più Gesù? Ah, Signore Gesù, e l'unico modo di vedere Geova è attraverso un buco della serratura. Come si chiama la serratura dove metti la chiave?
È Gesù.
Gesù. Cioè, Gesù è un buco della serratura attraverso cui vedi Geova. E Geova è grandissimo, è così grande che non è che... Va bene? Insomma, Gesù ci ha dato lo Spirito Santo. Va bene? E tutti quelli, a chiunque lo chiede, lui ci dà lo Spirito Santo. Va bene, è uno spirito di umiltà, uno spirito di ubbidienza. Se abbiamo questo, e allora, adesso, qui, immediatamente, in questo momento, riceviamo tutta la potenza del Regno di Dio nello Spirito Santo. Tutta la potenza che ci serve per compiere la sua opera. Va bene? E quindi è solamente il diavolo che ci può dire diversamente. Non ascoltate, solo sgridarlo. Va bene, non state lì come fanno certi predicatori da strapazzo che fanno discorsi col diavolo. Capite? Quando andano a cacciare un demone da qualcuno, fanno discorsi un quarto d'ora col diavolo. Scusi, signor diavolo, mi dica. Ah, sì, prego, si sieda. Ah, buongiorno, signor diavolo. Un caffè, prendo un po' di zucchero, un po' di crema nel caffè, pronta. E come vanno le cose? Fra poco io la caccio, la devo cacciare, però nel frattempo mi dica quanti diavoli siete. Ma è così che si cacciano i diavoli?
No. No, no.
E così alcuni fanno così, non fatemi fare nomi per cortesia. Vediamolo, Gesù ha detto, Taci, Satana, non permettevi ai demoni di parlare. Stavolta ci sono predicatori da strapazzo che prendono informazioni dal diavolo. Il diavolo mi ha detto. C'è uno che mi ha scritto, uno che ha detto questo su di me. Anche.
E li credono.
Il diavolo gli ha detto che io non sono buono.
Per il diavolo certo che non sei buono.
Il diavolo, tu vai dal diavolo a cercare informazioni. È come so quello là che la storia che ti ho raccontato, che c'era uno che cacciava demoni ed era lì che stava discutendo con il diavolo. Esci, no, sì, no. E allora gli fa, come ti chiami? E il diavolo fa, bugiardo. E quello gli fa, stai dicendo la verità? Senti, Efesini 6,13, Angela, ce l'hai nella tua lista?
Sì, sì, sì.
Vai nel nome di Gesù Cristo.
Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Oh.
Efesini 6,13.
Capito? Armatura di Dio, va bene? L'elmo della salvezza, sono salvo. La cintura della fedeltà, c'ho fede. Il calzare del Vangelo, cammino con Gesù, l'armatura di giustizia, mi comporto nel modo giusto, non sono cose fisiche, cose spirituali, la spada della parola, predico la parola, queste cose non si vedono, ma uno in base a come uno si comporta sappiamo se si è armato come un soldato o se invece è una cocuzza lì che aspetta solo che viene il diavolo a distruggerlo. E una, sai le cocuzze, le barbabie, seduto lì sulle panche di chiesa ascoltare prediche, quando viene il diavolo dove era la loro armatura? Sfido che sono uno conciato più male dell'altro. Forza, alziamoci da queste cassapanche morte e stramorte e andiamo a vincere il mondo per Gesù. Angela, dimmi, c'è
sì, domanda, come si bilancia questo messaggio di non preoccuparci con l'altro aspetto di prepararci, perché il tempo della fine è su di noi? E come facciamo entrambe le due cose?
Ma cosa c'entra?
Non lo so, fammi capire cosa questa c'entra? Differenza.
Non è che perché tu non ti preoccupi, non devi prepararti.
Ma così dicono i credenti nelle chiese. Tanti dicono, ma non mi preoccupo, io ho la fede, ho Dio nel cuore. Non succede niente.
È giusto non preoccuparsi, è quello che stiamo dicendo. Non ti preoccupare, però preparati. Cioè, tutte le guerre che sono state vinte, c'erano due requisiti. I soldati che hanno vinto di solito non si preoccupavano di morire, perlomeno i valorosi.
Ah, in quel senso.
In quel senso, però si preparavano.
Quindi preparati senza preoccuparti?
Sì, non ti preoccupare, ma preparati. Okay. Preparati, ma non ti preoccupare. Invece, non fare il contrario, non preoccuparti e poi
senza
non ti
preparati.
Prepari. Il diavolo li ha ingannati alle chiese.
Ok.
Non c'è nessuna religione più ingannata dottrinalmente riguardo al tempo della fine delle chiese cristiane. Mm-hmm. Che lo dicono, viene la Bibbia dice tribolazione anticristo, c'è un terzo della Bibbia che parla di profezia, il diavolo che viene, l'anticristo che viene, però non riguarda noi, riguarda gli ebrei, riguarda gli altri, no, e noi no, noi saremo rapiti prima della tribolazione. Chi gliel'ha detto? Qualche pelandrone americano che scrive libri. Ma io ho parlato con pastori, ma dove è scritto questa storia che tu dici? Dice, ma non so esattamente dove, devo andare a prendere un libro che ho a casa, il libro di un americano. Ma c'è la Bibbia, pastore, c'è la Bibbia sul tavolo, tu andare a prendere il libro dell'americano che c'è a casa, che ti deve uno che ha stortato tutte le scritture, eccetera. Gli ho detto, qua, nero su bianco, gli ho detto, guarda, 1, 2, 3, 4, gli ho dato le scritture, ma non ci credevi, c'aveva l'ho lavato.
E uno che non si trova nella volontà di Dio dovrebbe preoccuparsi, no?
Preoccuparsi, prepararsi. Preoccuparsi nel senso di prepararsi.
Cioè cambiare.
Imparare a evangelizzare, imparare ad adorare Dio nella sua casa, imparare ad andare nel posto dove lui potrà difendersi dal diavolo, non a Milano, Firenze, Roma, Bologna, che lì devi uscire da quelle città. Vai in un posto dove ti puoi difendere, nel senso che poi mettere la mascherina a tutti e tu vivi nella campagna, vogliono mettere a vaccinare tutti, tu sei sui monti, e chi ti viene a cercare sui monti a vedere se c'è il vaccino adesso e domani il marchio della bestia? Io sono anni che dico andate e venite dalle città e volete rimanere, rimaneteci. Io per grazia di Dio, leggi Ezechiele 3,18, per grazia di Dio ho avvisato tutti. le mie mani sono pure dal sangue di chi soffrirà, di chi sta soffrendo. So di fratelli che hanno ricevuto il vaccino e si sono pentiti. Io ho parenti stretti che hanno preso il vaccino. Vai.
Ezechiele 3, 17?
18.
18. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi il Signore richiederà del sangue di quelli che ricevono i mali del mondo, il marchio della bestia e simili, a me e a tutti quelli come me che devono, dovrebbero avvertire il mondo, le pecore. Io per grazia di Dio ho cercato di farla, voi tutti lo sapete. Adesso basta, io cosa devo? Mica posso obbligare nessuno io a uscire dalle città, andare nelle campagne o magari uscire dall'Europa o almeno andare in qualche collina, da qualche villaggio, qualche posto dove puoi barcamenarti. Io vedevo un video, ieri mi hanno mandato un video dei fratelli, che in Italia ci sono le... c'era Draghi che annunziava, diceva che c'erano 50 gruppi di militari che vanno in giro a bussare alle porte casa per casa a stanare le persone che non sono vaccinate. Capito? E c'era il video che mostrava i militari che entravano nelle case, va bene, i militari entrano nelle case e dire siete vaccinati qui e spingono i vaccini. Ancora non li arrestano, quello è il prossimo passo. Invece di mandare sanitari, mandano i militari, spaventare la gente. E si vede i vecchietti lì che li vaccinavano. Non è questo è intimidire la gente. E adesso il vaccino è, virgolette, volontario. Però ha mandato 50 squadre di militari in tutta Italia a bussare porta in porta, adesso. L'ho visto ieri questo video. Sì. E quando ci sarà il marchio della bestia, che sarà obbligatorio, spostatevi dalle città. Il posto peggiore deve essere. Quando i nazisti hanno preso potere in Germania, il posto peggiore deve essere, era nelle città. Innanzitutto in Germania, poi nelle città. Va bene. Insomma, io l'ho detto, ridetto e stradetto, saranno anche stanchi di sentirmelo dire. Viviamo in tempi difficili, fratelli, e più difficili arriveranno. Il diavolo c'è nella scacchiera del mondo, va bene? C'è una scacchiera, una parte gioca Dio, l'altra parte gioca il diavolo. E il diavolo sta facendo le sue mosse sulla scacchiera. Dio ha già fatto le sue. E credo che il messaggio che abbiamo dato da diversi anni è una mossa di Dio, messaggio che abbiamo dato noi e altri come noi. La mossa è avvisare le pecore. Dio ovviamente è sempre una mossa avanti. Va bene, e noi dobbiamo stare attenti a non essere una mossa indietro, un passo indietro, come le chiese tradizionali che seguono i dettati del mondo. Il mondo cosa dice? Non si può evangelizzare. E loro, le chiese edificio, come gallinelle impaurite, cosa fanno? Ubbidiscono. Ma i discepoli continuano. Va bene? E vediamo in Atti capitolo 4, Atti capitolo 5, due capitoli, che proibiscono ai discepoli di evangelizzare. E vediamo Atti capitolo 7 che uccidono Stefano. Atti capitolo 8 uccidono ancora di più. Devono scappare da Gerusalemme. Dove vanno? Atti capitolo 8. In tutto il mondo a predicare il Vangelo. Va bene, se fossero andati un po' in anticipo, Stefano non doveva morire. La persecuzione di Atti 8 verso 1 non sarebbe successa. Ma loro si sono appollaiati come delle gallinelle lì a Gerusalemme, va bene? E questo Dio ha dovuto permettere la persecuzione. Dio permetterà la persecuzione contro la Chiesa mondiale, una Chiesa che non vuole, sono come dei pali conficcati nel fango e non vogliono spostarsi. Il fango sono gli edifici e i pali sono le persone sedute, non vogliono spostarsi. E Dio permetterà la persecuzione. Leggi Atti 8.1 nel nome di Gesù Cristo.
Atti 8 verso 1.
Questo il verso prima, capitolo 7 alla fine, Stefano viene lapidato alla fine. Inizio capitolo seguente, Atti 8.1, farisei ci prendono piacere, dice, ah beh, qui funziona. I romani dicono niente, ammazziamoli tutti. Cioè ormai l'ordine mondiale ha capito che i cristiani prima dormivano e adesso sono in rianimazione. Sono col flebo, il flebo della religione qui. Hai visto che c'hanno il flebo nelle chiese? Il flebo del, capito, che conta gocce, una goccia alla settimana arriva la predica, poi pagano l'offertina perché si pagano le medicine. E così sono le chiese di oggi. Avanti. E quindi Dio permetterà che venga l'Anticristo.
Atti 8.1.
Come qui appunto è successo a Gerusalemme.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Questo avverrà di nuovo. Andateci adesso nelle regioni della Giudea, le regioni dell'Italia, altre regioni dell'Europa, altre regioni fuori dell'Europa, scegliete. Andateci adesso che nessuno vi... Non dovete abbandonare cose che non dovreste abbandonare, ma le dovrete abbandonare perché vi siete addormentati nelle chiese addormentate. Grazie Signore. Ma in tutto questo, dormi, dormi dalle chiese, la sposa di Cristo avanza. Avanza sempre. Guarda, io avevo un amico di Trieste, l'ho conosciuto a Milano. Un amico di Trieste che io avevo 35 anni, lui aveva 42. Era un dottore questo qui. E eravamo sempre insieme, lo incontravo molto molto spessissimo. E poi dopo un po' il suo dolce figlio è diventato missionario, si è convertito, grazie. Insomma, tante cose belle. E questo è vecchio mio, questo amico di Trieste. Lui aveva studiato da ufficiale di marina sulla nave scuola italiana Amerigo Vespucci. E lui mi raccontava cose interessantissime, no? su questo veliero, di questo veliero, mi diceva com'è che addestravano. Una cosa che mi aveva insegnato, che mi ha colpito, io gli dicevo, il veliero è buono, però quando il vento è contrario è meglio il motore. Lui mi fa, no, guarda, non è così, guarda. Lui mi diceva, anche col vento contrario, la nave a vela continua sempre ad avanzare. Cioè, cambiando direzione, zigzagando, non so come fanno, cambiando direzione delle vele, insomma, la nave piano piano, ma avanza sempre la nave. Può avanzare. E io dico, il discepolo di Gesù, non importa il vento contrario, il discepolo di Gesù, come l'Amerigo Vespucci, continua sempre ad avanzare, amen, anche col vento contrario.
Sì,
deve aggiustare le vele. Va bene, come questi discepoli di Atti capitolo 8, che erano perseguitati, hanno cambiato la velatura. Prima le vele erano fatte in modo che giravano in giro, giro tondo, come bello il mondo, come bello dormire a Gerusalemme. La loro Amerigo Vespucci girava intorno a Gerusalemme. Quando il vento è cambiato, vento di persecuzione, hanno spiegato le vele al vento e lo Spirito Santo le guidate dove? In tutto il mondo, a predicare il Vangelo. Quando vi spostate, tenere in mente come farò a evangelizzare, non la gente tutti intorno, vicini, mm-hmm, perché poi vi daranno problemi e dovete traslocare. Ma quando c'è la possibilità, andate in un posto dove potrete evangelizzare, in un modo o nell'altro, che siano tanti, che siano pochi. Va bene? E così il discepolo di Gesù va sempre avanti. La chiesa sposa di Cristo continua ad avanzare. Gesù cosa aveva? Gesù aveva un sacco di venti contrari, ma non si è mai fermato di avanzare. Grazie Signore.
Amano.
Senti, io ho ricevuto una piccola profezia qui, posso darla?
Sì, avanti, sì.
Ecco, c'è degli appunti qua. Mi aiuti con la scrittura?
Sì, certo.
Gloria a te, Gesù. Bene, siamo arrivati alla conclusione, fratellini. E qui c'è un piccolo messaggio di Gesù che conclude questo messaggio. Dice Gesù, avanti figli, avanti, sempre marciando nel mio spirito. Conosco le vostre battaglie. Non potrei io, il Signore, fermarle? Non potrei io mandare il rapimento a salvarvi da ogni tribolazione? Io lo potrei. Ma allora, come fareste a imparare a vincere la tempesta? Come giungereste qui alla casa del Padre con queste vittorie? I seguaci del diavolo combattono e muoiono perché credono nel diavolo. E lui davanti a me accusa la mia chiesa, una chiesa che non ha il coraggio per la maggiore di combattere. E invece i suoi demoni combattono per lui, ma la mia chiesa non combatte per me nella maggioranza. E io, il Signore, provo vergogna, perché Satana ha ragione, dice il vero. Troppa della mia chiesa è intimorita e turbata e non scende in campo contro di lui. I suoi Golia li mettono in fuga. Ma come io mi riservai 7.000 fedeli profeti durante la tribolazione al tempo di Acab e Jezebel, che non piegarono le ginocchia al nemico, così anche in questo tempo della fine e nella tribolazione che viene, le cui avvisaglie già sono iniziate, la presente pandemia, ecco, io mi riservo la mia fedele sposa celeste, che guidata dai miei sigillati, 144.000, brilleranno della luce del mio Spirito Santo e della mia potenza e dei miei miracoli, e guideranno le mie pecorelle affamate della mia parola, della mia verità e della mia salvezza in un tempo che viene, quando la verità sarà rarissima, perché i falsi pastori hanno abbandonato le mie pecore. I falsi pastori non si curano delle mie pecorelle ed esse sono disperse. E la mia verità viene ora coperta dal fango vomitato dalla bocca di Satana, come è scritto.
Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 12, 15 e 16.
La terra senza Dio inghiottirà il fango sporco e velenoso di Satana. E la mia fedele donna sposa sarà protetta.
Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 12, 16. E alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Non l'ho io promesso di proteggere i miei fedeli? Sì, l'ho fatto.
Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra».
Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò e lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Salmo 91, 3 a 16.
Di che temete? Non ho io il Signore sempre mantenute le promesse? Sì, io ho sempre mantenute, perché io sono la verità, la salvezza e sono la protezione. Taluni sono chiamati alla protezione dei 3 anni e mezzo che vengono ed alcuni sono chiamati al martirio. Ma i miei figli, che sono la mia chiesa sposa, seguono il mio esempio. Loro non temono. Sono pronti a ciò che io, il Signore, sceglierò per loro. Sono i miei leoni della fede. La loro fede mette in fuga le schiere del nemico. Viene il giorno del Signore, giorno non lontano, giorno di nubi, nebbia e buio, quando farò piovere il mio fuoco di vendetta e giudizio e distruzione su tutti quelli che hanno odiato il mio amore, il mio perdono, la mia salvezza e i miei figli, come è scritto.
Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non ve ne mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. Sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso, schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. Corrono come prodi, danno la scalata alla mura come guerrieri. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada. Si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file. Invadono le città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Gioele 2, 1 a 11.
Ma alla mia chiesa fedele, la mia chiesa sposa, io dico, tu non temere.
Allarga il luogo della tua tenda, si spiegano i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordani, rafforza i tuoi picchetti. Poiché ti espanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Isaia 54, 2 a 5.
Continua ad essermi fedele, anche quando le tue compagne mi disdegnano. Continua a credere. Ed ecco, io vengo e il mio premio è con me. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, 7 a 9. E la scrittura prima, Apocalisse 22, 12.
Nuova ogni cosa, Gesù. fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova.